Radio Immagina.
Un saluto ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti al Focus di oggi che ci riporta in Ucraina, dove si registra l'ottavo attacco missilistico russo in 8 settimane. Le città da Odessa a Kiev sono senza acqua, senza elettricità, strette nella morsa del gelo. Ne parliamo con l'inviato del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi. Bentornato, grazie di essere con noi.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno.
Eccolo, buongiorno. Allora, l'attacco che colpisce gli aeroporti militari russi a più di 500 chilometri oltre il confine, per la prima volta tanto lontano, fa 3 vittime, sono stati colpiti i parcheggi dei bombardieri a lungo raggio. Che sta succedendo?
Ma sta succedendo che gli ucraini, come peraltro fin dall'inizio della guerra, imparano veloci, sanno che la NATO, che l'America, che l'Europa non fornisce delle armi a lungo raggio e quindi si organizzano da soli, come hanno fatto per colpire la nave ammiraglia della flotta del Mar Nero, la Mosca, in aprile, e poi gli attacchi contro le basi russe in Crimea, addirittura un mese fa, con dei droni marini, con dei droni galleggianti costruiti in modo ingegnoso usando dei motori canadesi, eccetera, hanno costruito questi droni che addirittura vanno oltre i 600 chilometri e sono in grado di colpire, ma che cosa? Non degli obiettivi civili come fanno i russi, attenzione, gli ucraini stanno colpendo le basi da cui i russi fanno partire i bombardieri che vanno a colpire che cosa? Sostanzialmente le infrastrutture civili ucraine, quindi non c'è neanche paragone tra quello che i russi fanno agli ucraini e gli ucraini invece fanno ai russi. Peraltro gli ucraini hanno dichiarato più volte che loro avrebbero cercato di colpire i luoghi da dove i russi sparavano per cercare di mettere in ginocchio le intere infrastrutture civili degli ucraini. Aggiungerei anche un altro particolare. Questo attacco non è neanche detto russo, non è neanche detto che sia collegato ai bombardamenti delle basi aeree, perché erano settimane che gli ucraini dicevano di vedere preparativi russi di una nuova ondata di bombardamenti. Ricordo che questa era l'ottava ondata negli ultimi tempi, quella più grave avvenne dopo l'attacco degli ucraini, anche se non lo dichiarano, ma comunque degli ucraini, l'8 di ottobre, apparentemente un camion bomba, comunque un'auto carica di esplosivo, si fece esplodere sul famoso ponte di Kerch che collega la Crimea alla Russia.
Di Kerch si è fatto riprendere Putin ieri rilanciando la propaganda, no? Dicendo che era un capolavoro, che è stato ristrutturato in tempo record. La propaganda in Russia a che punto sta, secondo te, Cremonesi?
Ma io ho una lettura molto distorta, perché essendo questa una guerra, la guerra prima vittima è la verità, e io sono vittima della propaganda degli ucraini, quindi sono molto soggetto a questo, noi non sappiamo, e anche comunque chi sta a Mosca è molto difficile, perché non è una dittatura, quindi è difficile capire che tipo di sostegno, di tipo di popolarità e di consenso abbia Putin nel suo regime oggi nel condurre questa guerra. Quello che tutti ci dicono è che in realtà questa guerra doveva durare molto poco, è andata tutta male fin dall'inizio, doveva durare un paio di settimane nei progetti, nei piani di Putin, si è arenata subito attorno a Kiev, ci sono non sappiamo quanti, anche qui i numeri sono veramente da prendere con le molle da tutte e due le parti, comunque decine di migliaia tra feriti e morti, e quindi noi sappiamo che c'è comunque una difficoltà da parte dei russi nel trovare uomini, addestrarli, tutti ci raccontano di una caduta di consenso a questa guerra. Noi vediamo quello che è pubblicato, che non sono le critiche, diciamo così, da sinistra, cioè della parte pacifista contraria all'invasione, ma delle critiche dalla parte di destra del nazionalismo russo, che sono durissime contro Putin e soprattutto contro i suoi generali. È chiaro che Putin ha difficoltà. Putin ha difficoltà e di consenso e militari. E il protrarsi di questa guerra non lo aiuta affatto. Questo sappiamo. E sappiamo anche che invece gli ucraini, nonostante tutta la propaganda russa, hanno una determinazione. Guardate, io in questo momento sono nella regione di Bakhmut, ero in una base avanzata in questa città della Donbass che i russi cercano di catturare. Di fatto questa è l'unica area dove i russi ancora avanzano o provano ad avanzare, e i soldati all'unanimità dicevano che loro mai avrebbero ceduto a un compromesso territoriale, che questa guerra doveva andare avanti, che assolutamente Putin non si può trattare, non ci si può fidare di lui e che soltanto con la forza si può vincere. Insomma, io direi che la società ucraina, nonostante tutti questi enormi bombardamenti, danni, qui fa freddo molto, la notte qui nel Donbass fa, ma come in tutto il paese, arriviamo ben sotto meno 10, qui addirittura ieri notte faceva meno 12, meno 13, se non meno 14, durante il giorno siamo a meno 8, meno 9, quindi, e poi appena già adesso cominciano ad arrivare le ombre del pomeriggio e già scende la temperatura, però insomma buio, freddo, paura, ma qui nessuno dice che bisogna cedere terreno a Putin o arrendersi o arrivare a un compromesso che sia penalizzante per l'Ucraina.
Allora Cremonesi, ci dicevi che tu sei nel Donbass, ma anche a Kiev, a Odessa, le difficoltà le stanno vivendo milioni di cittadini, milioni di civili. Se dovessimo cercare di delineare una geografia dei disastri, della mancanza di acqua piuttosto che dell'elettricità, si potrebbe fare o è una cosa che si estende in maniera abbastanza uniforme su tutto il territorio ucraino?
Ma va a ondate, si può fare, sì, tentativo russo è fin da fine settembre, inizio ottobre, è stato quello di colpire il ventre molle, la società civile, quindi nella speranza che ci fosse un crollo morale della popolazione, che questa facesse pressione sul governo Zelensky, che avrebbe perso consensi e per un compromesso, per un accordo, per lasciare alla Russia quello che Putin vuole, cioè sostanzialmente le quattro province che ha conquistato e che di cui ha perso già la metà, perché non dimentichiamo che Putin in questo momento si arroga il diritto sulla parte del territorio che ha perso proprio nelle ultime settimane, negli ultimi paio di mesi di guerra. E comunque diciamo che la grande difficoltà rimane l'energia elettrica. Si è arrivati addirittura a punte di 80-70% 20 giorni fa della mancanza di energia elettrica. Questa viene continuamente ripristinata e ricostruita, quindi cambia di giorno in giorno. Direi che oggi siamo sul 50-60-70% ecco, dell'energia, quindi c'è un 30% che viene perduto. Dove manca di più? Manca nella zona di Zaporizhia, verso la grande centrale atomica. Odessa è stata colpita pesantemente, quindi a Odessa sembra che adesso ci siano, la zona della capitale parzialmente, tutte le zone a ridosso della Russia. Io devo dire, qui nel Donbass è interessante, perché siccome qui sono concentrati i militari, il maggior numero, c'era la paura che i russi volessero annetterla, hanno ripristinato velocemente le linee sia del telefono che hanno qui che dell'elettricità, chiaramente hanno qui le squadre migliori. Quindi per esempio ieri io nella zona di Krematorsk Bakhmut, ed è la zona più calda, più difficile, però dopo 2 o 3 ore era già stata ripristinata la corrente, cosa che non avviene neanche a Kiev. Quindi c'è una rapidità di ripresa e di ricostruzione che è veramente lodevole e impressionante.
Certo. Cremonesi, di nuovo è successo che sono caduti resti di un missile fuori dai paesi belligeranti, questa volta in Moldavia e non come l'altra volta in Polonia, sì, che è un paese NATO. La Moldavia non lo è, però è il paese più povero d'Europa. Giusto ieri l'UNHCR ha lanciato una campagna per aiutare sfollati e rifugiati che si chiama L'inverno più difficile. Ma dopo la grande ondata di sfollati e anche di rifugiati all'inizio del conflitto, adesso a che punto siamo? Quanti ne tornano? Allora, che succede?
Sì, allora, nel momento peggiore, direi tra marzo e inizi di aprile, la grande fuga ha visto circa, questo è un paese che si aggira sui 41-40 milioni di abitanti, alcuni dicono 44 ma in realtà sono un po' di meno, comunque diciamo sui 40 milioni, c'è stata una fuga che ha visto circa 6,5-7 milioni di persone, per lo più donne e bambini e anziani, perché voi sapete che scappati all'estero, cioè profughi all'estero, quindi praticamente in Polonia, in Germania, in Moldavia, nei paesi baltici e poi naturalmente via via anche nei paesi occidentali. In Italia ne arrivarono circa tra i 500 e i 700 mila, donne, bambini e anziani, perché voi sapete che dal primo giorno, dal 24 di febbraio, ci fu il decreto di guerra Zelensky che vietava agli uomini in età di servizio di leva, cioè tra i 18 e i 65 anni, dovevano restare qua. Poi ci sono stati alcuni casi di corruzione, eccetera, ma insomma questa regola è più o meno vasta. In più c'erano circa 6 milioni, tra i 6 e i 7 milioni di sfollati interni, quindi diciamo tra sfollati interni e profughi all'estero 6 più 7, 13, 13 su 40, capite che è un quarto, più di un quarto della popolazione che è andato via dalle proprie case, quindi creando disagi, creando una crisi economica incredibile. Il prodotto nazionale lordo quest'anno si calcola che sarà molto inferiore al 50%, perché chi esce poi non lavora più, dipende dall'assistenza pubblica, dalle organizzazioni umanitarie. Questo è avvenuto e direi le cose non sono molto cambiate. Direi che l'elemento più grave è quello della crisi economica. C'è stato un certo fenomeno di rientro, per esempio Kiev erano da 4 milioni, sono passati a 2 un mese dopo e adesso sembra che un milione sia rientrato, siamo sui 3 milioni che in questo momento sta anche soffrendo tutte le pene procurate dal fatto che appunto ci sono stati altri bombardamenti eccetera, e quindi si era ritornati a un 3 milioni e qualcuno di loro ha ripreso a uscire, quindi adesso ovviamente sono scesi su 2 milioni e mezzo. Quindi è un movimento in questo momento non calcolabile, non sappiamo quanti davvero siano rientrati. Io posso testimoniare di un paese che comunque fa di tutto per riprendere. C'è stato senz'altro un rientro, dopo, specialmente nella regione di Kiev, della capitale, nelle zone a nord, quando è stato evidente che il tentativo russo, perché questo era il piano russo, non era certo quello di occupare il Donbass, ma era quello di prendere l'intero paese, cioè di prendere la capitale, uccidere Zelensky e i suoi, occupare l'intero paese, farne uno stato vassallo come ai tempi dell'Unione Sovietica o dell'impero zarista. Questo era, quel piano è fallito e quindi questo ha visto un certo rientro. Ovviamente adesso col fatto che c'è il freddo, e questo è un altro dei grandi disagi, un conto è rimanere senza energia ai più 30 gradi e un altro a meno 12 oggi. Ieri notte faceva meno 14 quasi, meno 14 di notte e siamo ai meno 8 di giorno, quindi fa molto freddo e questo non facilita i rientri. Comunque direi quei numeri massimi sono rientrati, di quei 13 milioni trasfollati e comunque persone che hanno lasciato la loro casa, però non c'è ancora un fenomeno di rientro massiccio e soprattutto non c'è assolutamente una ripresa economica, non c'è quello.
Certo. Nel frattempo, dopo mesi di negoziati in Unione Europea, ieri è scattato l'embargo sull'importazione di greggio russo trasportato via nave e il price cap sul greggio russo insieme a G7 e Australia. Allora Putin mostra i muscoli, dice che non gli farà un baffo e che venderà altrove. Zelensky non apprezza il tetto ai 60 dollari, questa però è una materia che desta sempre comunque molta preoccupazione in Europa, anche alla luce delle relazioni fra Europa e Stati Uniti. Tu da quel punto di osservazione come la giudichi?
Ma io qui ripeto un po' quello, prima di tutto io giudico che è stato un altro delle miscalcolation, come della non comprensione della realtà di Putin, degli errori proprio fondamentali. Lui non si aspettava senz'altro una resistenza armata di questo tipo, un paese che si mobilitasse, un paese così deciso a resistere, ma soprattutto è stato che tutto sommato il mondo occidentale, l'Europa con l'Italia, con i paesi meno diciamo militanti come l'Italia, hanno tenuto, l'Unità Europea c'è stata, quindi io trovo che va bene, forse Zelensky critica il prezzo che è troppo alto, perché comunque questi sono fondi che vanno ad aiutare le casse russe per poi appunto rifarsi l'esercito, ricostruirsi, comprare armi dalla Cina o da altri, ma il punto è che questo dell'unità è stato un grande colpo. L'importanza di tutto questo è che l'Europa continui a agire unita e che ci si renda conto, a questo punto però riporto quella che è la portavoce, la posizione degli ucraini, l'importante è che si capisca che qui ci sono in ballo dei valori e una nuova situazione geopolitica che va ben oltre un inverno al freddo, un inverno con un po' di, come dire, di disagi causati dal caro gasolio, dal caro energia, perché qui è in ballo davvero un nuovo assetto europeo. Cioè l'importanza è che si capisca che le dittature e soprattutto che la scelta stravolgente che ha veramente rovinato, che ha veramente sfidato la situazione geopolitica venutasi a creare in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè l'idea fondamentale è che non si ricorre alle armi per cercare di risolvere un dissidio territoriale, un dissidio tra stati, ma si ricorre alla diplomazia, alle Nazioni Unite, al dialogo. Ecco, Putin ha stravolto tutto questo e ci ha riportato indietro di 100 anni. Ecco, questa cosa è inaccettabile e che quindi vale la pena di combattere oggi davanti a una Russia impreparata e certamente perdente, perché domani sarebbe molto più difficile. Quindi approfittare di questo abbrivio della vittoria per imporre questi valori fondamentali che sono formativi della nostra Europa, che sono tolleranza, democrazia, rispetto delle leggi, rispetto del diritto internazionale e soprattutto non ricorrere alle armi perché si hanno e perché si crede di poter vincere ogni volta che c'è un argomento, un tema di dissidio con il paese vicino.
E grazie a Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera che ci parla dall'Ucraina. Grazie mille e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro, grazie.
E noi siamo arrivati alla fine anche per oggi. Vi ricordo che il podcast di questo, di tutti gli altri Focus e di tutti i nostri programmi sono sul sito di Radio Immagine, immagina.eu, e sulle principali piattaforme di streaming. Un saluto a tutte e tutti da Sara Guabello.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.